Luca 7.
Luca 7, da 36 a 49. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, sarebbe una donna, saprebbe che donna è questa che la tocca, che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli erano a tavola con lui, cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Amen.
Ringraziamo Signore che possiamo stare davanti a te. Grazie per la tua parola e grazie che possiamo aprire questo santo libro ancora nella libertà, che non dobbiamo nasconderci, che non dobbiamo aver paura del terrorismo. E grazie Signore che così tu vuoi stendere la tua mano sopra di noi e vuoi far sì che noi possiamo comprendere, che noi possiamo crescere anche nella conoscenza della verità. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel tuo santo nome. Amen. Il nostro tema stamattina è: una peccatrice unge il Signore, espressione della riconoscenza. Le nostre riflessioni su Luca 7, 36 iniziano con un invito a mangiare. Un fariseo di nome Simone aveva invitato Gesù Cristo a mangiare a casa sua. È insaputo che durante un pasto si può far cosa? Si può conversare, si può parlare l'uno con l'altro. Io godo sempre, anche quando siamo qui, che possiamo prendere un pasto insieme, perché questo in un certo senso ci avvicina l'uno all'altro molto di più. E allora così noi sappiamo che un pasto così può essere una cosa molto molto positiva. Qui è una persona molto particolare a invitare Gesù, è un fariseo. Dalle scritture sappiamo che la maggior parte dei farisei evitava qualsiasi contatto con Gesù, erano specialisti di religione e non nascondevano la loro ostilità nei confronti del Signore. E solitamente erano pieni di arroganza, di nozioni teologiche, di piani e congiure per eliminare Gesù. Come primo pensiero qui ho sottolineato la ragione dell'invito. Quale sarà stata la ragione, quale sarà stato lo scopo di invitare Gesù? Che cosa ne pensiamo? Possiamo domandare, era un gesto gentile verso il Signore? Che ne diciamo?
Forse per metterlo alla prova.
Metterlo alla prova, bene.
Conoscerlo meglio.
Conoscerlo meglio. Non so se i farisei avevano l'interesse di conoscere il Signore. Non lo so, può darsi pure. Che cosa possiamo dire ancora?
Volevano vedere il comportamento. Il comportamento che aveva Gesù. Come si comportava.
Come si comportava. Forse non aveva neanche aspettato che lui avrebbe accettato l'invito. Non lo so, può darsi. Vedete, il suo obiettivo forse era un tendergli un tranello. Anche questo sono delle domande e noi possiamo solo supporre quali siano stati i suoi pensieri segreti. E la cosa interessante, quando noi leggiamo la storia, noi abbiamo capito e possiamo comprendere che il Signore sapeva. Il Signore sapeva qualsiasi pensiero nascosto di questo Simone. Gesù accetta l'invito ed entra in casa del fariseo. Cerchiamo un po' di stare davanti allo schermo del film. Gesù entra in casa del fariseo. Oltre a lui c'erano altre persone presenti, dice la Bibbia, e poi anche quelle persone erano invitate a pranzo. Poi Gesù si siede, io direi piuttosto si sdraia, perché lì non c'erano delle sedie, si sdraia a tavola. Quando si apre la porta ed entra una donna. Gesù conosceva quella donna. Era una peccatrice, era una prostituta. E come avrà reagito la gente quando ha visto quella donna non solo conosciuta, ma anche malfamata? Come avrà reagito? Come avremmo noi reagito in quel momento? Io penso, se siamo sinceri, potremmo dire, cosa fa questa? Cosa fa questa? Cosa vuole questa qua? È stato forse un pensiero che è passato per la mente dei presenti. Poi dobbiamo anche dire quanto è facile anche per noi giudicare qualcuno, criticare qualcuno, anche nei pensieri, affibbiarli un'etichetta e poi andare avanti con una certa soddisfazione. Perché? Perché dal confronto siamo in vantaggio su di lei. Nel confronto siamo nel ventaglio. Possiamo dire, ma Signore, tu puoi essere molto contento di avere qualcuno come me. È interessante. Probabilmente anche Simone, il padrone di casa, avrà pensato quello che troviamo espresso nella preghiera, di che un altro fariseo aveva recitato nel Tempio, e voi conoscete bene quella preghiera, il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Luca 18, versetto 11. La posizione del pubblicano e di questa donna peccatrice era la stessa. Come possiamo dire questo? La posizione spirituale del pubblicano come quella donna peccatrice era la stessa, perché Paolo dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria. Tutti. Non c'è distinzione. Eppure il loro atteggiamento nei confronti di Dio era del tutto diverso, come notte e giorno. Come notte e giorno. In uno dei nostri ultimi studi, vi ricordate, abbiamo parlato di Gesù nell'ora della sua morte. Abbiamo parlato dei due malfattori che sono stati crocifissi al suo fianco. Il primo malfattore, così abbiamo chiamato, si è fatto beffe di Gesù. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. E che cosa riconosciamo in queste parole del primo malfattore? Notiamo un egocentrismo direi, mancanza di rispetto, amarezza, nessuna disponibilità di riconoscere il suo peccato. Come avevo detto, una volta sono stato in Germania insieme con l'orchestra dei Zingari di Amburgo e lì ho dato la parola in un carcere e il pastore delle carceri mi ha detto che qui sono 400 persone che mi ascolteranno. E stavo così davanti al microfono a parlare a loro. Poi ho parlato con quel pastore e lui dice: tu non credi, Giovanni, in qualsiasi cella tu trovi una persona che non è pronta di vedere la sua colpa. E quando uno è pronto a vedere, a riconoscere la sua colpa, allora è già mezzo salvato. Si è avvicinato molto al Signore. E lì erano parecchi, in quelle carceri, erano parecchi che si sono convertiti. E qui a questo punto interviene il secondo malfattore, lo rimprovera e dice: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E il Signore così vede l'atteggiamento del cuore, era una cosa meravigliosa. Torniamo alla donna. L'esempio della donna, versetto 38. Lei ha sentito che Gesù si trovava nella casa del fariseo e è andato da lui. Qual era il desiderio di quella donna di entrare in quella casa? Avrebbe potuto pensare: ma quando io entro lì, io posso soltanto essere un disturbo. Sarà forse qualcuno qualcuno si arrabbia quando mi vede lì dentro. Qual è stato il desiderio di quella donna, desiderio del cuore, entrando nella casa di Simone.
Di incontrare Gesù.
Incontrare Gesù. Ma incontrare Gesù con un cuore così caricato di peccato non ci vuole molto coraggio?
Sì.
Va bene, allora vuol dire che lei aveva il coraggio di entrare per trovare Gesù. Poi c'è un'altra risposta ancora.
Di umiliarsi a Gesù.
Com'è?
Di umiliarsi.
Umiliarsi, bene. Ecco, anche quello. Molto bene. Un'altra risposta ancora. Io qui ho scritto, lei ha sentito che Gesù si trovava nella casa del fariseo ed è andata da lui con il desiderio sincero del cuore di adorare il Signore. Possiamo dire, ma adorare senz'altro è stato qualcosa di nuovo in quella vita, in quel cuore. Adorare il Signore di fargli il bene. Di fargli del bene, a prescindere dalla possibilità della possibile reazione delle persone presenti. Così non è venuta a mani vuote, ma con un vaso di alabastro pieno di olio prezioso. Siete arrivati qui? Siamo arrivati insieme? Le scritture ci dicono che si è avvicinata da dietro ai piedi del Signore. Che cosa vuol dire questo?
Si è umiliata.
Umiliata, che non aveva neanche il coraggio di stare davanti al Signore. Da dietro, basta che lei si trovava nella vicinanza del Signore. Molto bello questo. Bellissimo. E poi che cosa è successo? Si è messa a piangere. Perché piange? Perché che cosa avrà provato questa donna vicino a Gesù?
Era una peccatrice.
Era una peccatrice?
Il pentimento.
Il pentimento, bellissimo. Il pentimento. E qui dice, erano le lacrime di rimorso che sono cadute sui piedi del Signore. E poi gli ha asciugato i piedi con i suoi capelli, li ha baciati e ha unti con olio prezioso che aveva portato. Questo fin qui la donna. Poi adesso viene la reazione del fariseo. La reazione del fariseo che cosa è stato? Versetto 39. Ci permette di conoscere i pensieri del cuore di Simone. Osservate forse la falsità di questo uomo. E qui vediamo appunto 39. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. In un certo senso io sento qui una certa soddisfazione. Una certa soddisfazione per il presunto fallimento di Gesù. O no? Sembra che gli sia riuscito di mettere Gesù in difficoltà. Gesù invece conosceva il cuore, sapeva esattamente quali erano i pensieri del fariseo, il cui scopo non era occuparsi della donna, ma solo di screditare il Signore. Fortissimo questo. versetto 40. E Gesù rispondendo disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro dunque, no, e l'altro 50. E poi non aveva che di pagare, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? E Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di pure di più. E Gesù disse: hai giudicato rettamente. Cioè, la persona che è stato condonato con la somma 10 volte più dell'altro, senz'altro lo amava di più, dice la parola. E adesso la cosa interessante, la cosa, Gesù inverte adesso la situazione, indica la donna e afferma che lei, anche essendo una peccatrice, anche essendo una prostituta, è un modello per gli altri. Infatti, è un esempio per gli altri. E dice, versetto 44, e voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha dato rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui che a cui poca è perdonato, poco è perdonato, poco ama. È interessante che Gesù non ha detto: quando sono entrato io ho visto tutto ciò che tu hai fatto per me. Tu hai pulito la casa, hai pulito la stanza, tu hai apparecchiato il tavolo, tu hai fatto un sacco di cose per me e così sono molto molto contento. Ti sei impegnato perché il pasto fosse di gradimento per tutti, tu hai fatto molte cose per me. No, Gesù dice il contrario. Gesù ha detto: io sono venuto in casa tua e voglio dirti tutto quello che non hai fatto. E questo ha toccato il mio cuore. Perché tante volte noi pensiamo di fare questo, di fare quell'altro, di fare quell'altro, di fare quell'altro per il Signore, e tante volte non riflettiamo che cosa non facciamo. Cioè, peccati di omissione davanti al Signore sono gli stessi, come se noi andassimo a rubare qualcosa. Allora qui dice: non hai preparato l'acqua per lavarmi i piedi, non mi hai dato un bacio in segno di affetto, non mi hai unto i piedi con l'olio. Ciò significa che sono stato invitato da te, ma tu non hai un rapporto vivente con me. Abbiamo capito. Ma tu non hai un vero rapporto con me. La tua è solo religione. Qui abbiamo la differenza tra la religione e la fede. Io tante volte a Isola ho predicato sulle piazze: io non voglio essere religioso. Non dobbiamo essere religiosi, ma dobbiamo essere seguaci di Cristo. Allora qui abbiamo un messaggio molto molto importante. Tu pensi di aver fatto qualcosa per Dio, ma non l'hai fatto con Dio. E qui abbiamo Saulo di Tarso. Quante cose lui pensava di aver fatto per Dio. Invece Dio non c'entrava. Tu hai fatto contro, hai fatto senza Dio. Dio non ha nulla a che vedere con queste cose. Non succede anche a noi che invitiamo qualche volta Gesù, ma non viviamo con Lui. E per questo io vi devo dire che tante volte ho difficoltà quando in certe chiese si prega il Padre nostro. Nelle chiese libere, evangeliche, allora non ho difficoltà. Ma se in un, magari in un funerale, ci sono tante persone che non hanno neanche il minimo interesse del Signore, allora vengono chiamati, vengono invitati di pregare questa preghiera. Io non ce la faccio. Perché quando si dice nostro Signore, chi è il nostro Signore? Non è qualsiasi Dio. È mio Signore, come dice Tommaso, mio Dio, mio Signore. Allora chi può dire di queste, tutte queste persone, mio Dio, mio Signore? Il fariseo è abituato a elencare tutto ciò che ha fatto. Io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, noi lo sappiamo, io pago la decima, faccio questo, faccio quell'altro, eccetera, eccetera. E i farisei sono pieni di opere religiose magari. E questo è l'inganno della religione. Questo è l'inganno della religione. Il Signore dice, io non ti conobbi mai. Qui dice versetto 21, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà. Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Che cosa vuol dire mai conosciuti? Vuol dire che tu per me sei sempre stato straniero. Tu per me sei sempre stato fuori, rimasto fuori porta. Non ti sei fatto invitare di entrare. Io non vi mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. È molto forte questo. Ora, parlando della peccatrice, Gesù parla di amore. Ritornando alla parola dei due debitori, abbiamo letto che il fariseo aveva capito molto bene che era l'uomo cui era stata condonata la somma maggiore ad amare di più. Aveva capito questo. Dice, e ritengo sia colui al quale ha condonato di più, dice il fariseo. Ora Gesù procede con l'applicazione. La donna lo ha amato di più perché? Perché?
Perché si è riconosciuta che era una peccatrice.
Perché si è riconosciuto che era una peccatrice? Perché ancora?
Aveva fatto più peccati.
Aveva fatto più peccati, cioè per lei il perdono era ancora molto più grande che per qualcun altro. Fortissimo. Fortissimo. 47, perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato poco ama. Vuol dire, È molto interessante che Gesù attribuisce un grande valore all'amore nei suoi confronti. I peccati della donna non le sono stati perdonati perché aveva amato il Signore. E questo è fortissimo, eh? Non dovete mai dimenticare. I peccati della donna non le sono stati perdonati perché aveva amato Gesù, bensì il suo amore era l'espressione della riconoscenza perché Gesù era diventato il suo Salvatore. Questo è fortissimo. Qui abbiamo la Chiesa romana qui dentro. Questo è molto forte. Pensiamo a Pietro, per esempio, una notte senza intera non aveva pescato nulla. Pietro, un professionista che sapeva, che conosceva la pesca, e dopo aver fallito progressivamente nel seguire Gesù, Pietro aveva desiderio di riuscire in qualcosa. Aveva il desiderio di fare qualche esperienza positiva. E tuttavia non era riuscito neppure a pescare alcuni pesci per soddisfarne la fame. Dopo che Gesù lo aveva saziato, insieme agli altri discepoli, era stato preso in disparte da lui e aveva dovuto rispondere a una domanda del Signore. Qual è la domanda?
Mi ami tu.
Mi ami tu. Una domanda che colpisce il segno, che colpisce nel segno, come ho sperimentato personalmente. Durante il mio servizio militare sul Gotardo ho partecipato insieme a un mio fratello, un mio amico, in una conferenza missionaria a Beatenberg. E già eravamo rimasti molto, molto colpiti del canto dal coro. 120 persone, 120 giovani hanno cantato in quattro voci. Poi è seguito il messaggio su Giovanni 21, proprio questo messaggio. Mi ami tu. Io ho fatto questo per te. Che cosa fai tu per me? E dopo quell'ora io sapevo che il Signore mi voleva nel suo servizio a pieno tempo, lo sapevo. Perché ha toccato il mio cuore. E qui dice versetto 47, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Che cosa vuol dire questo? Se noi lo leggiamo così superficialmente, potremmo anche capire le cose non tanto chiare. Esiste una persona che può dire: tu mi hai perdonato poche cose? C'è qualcuno qui, in questa sala, che può dire: ma il Signore ha perdonato poche cose nella mia vita? No.
Ma il Signore ha perdonato tutto.
Come?
Il Signore ti ha perdonato tutti i peccati.
Tutti i peccati. Ruth?
Mi domanda se è la quantità dei peccati o se è proprio il no che siamo stati lontani da Dio e solo per mezzo di Gesù avvicinato.
Questa è una buona domanda.
È un po' una domanda.
Sì, sì, sì. Esatto. Perché io qui su vorrei leggere: abbiamo un'altra prova che non siamo peccatori perché abbiamo peccato, ma, cioè dico qui, non importa se molto, molto poco, ma piuttosto che siamo peccatori perché siamo nati nel peccato. E questa è un'altra base della verità. Paolo ci dà alcune indicazioni meravigliose, ma non facili sul significato del vero amore. Vero secondo le Sacre Scritture. La Bibbia parla di due tipi di amore. Parla di amore umano, parla di amore emotivo, di amore fisico, che può essere molto molto bello, anche non può essere secondo la volontà di Dio. Però se l'amore umano è tanto bello, quanto più bello è ancora l'amore con Dio o l'amore di Dio. E lì dobbiamo soltanto pensare a Giovanni 3,16, Dio tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio. Lui ha dato il suo unico amato figlio perché tu e io possiamo ricevere la redenzione, il perdono. E Dio ha dato il suo figlio perché ci salvi dalla colpa, dalla punizione e dalla potenza del peccato. Per lui non era una questione di sentimenti, no, per lui è stato un atto di volontà deciso che gli ha costato tutto, e questo io vorrei sottolineare tanto. Così voglio arrivare al quinto, all'ultimo punto, l'amore legato alla sua parola. Il Signore ha detto in Giovanni 14, versetto 15, se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. E qui sono due cose che vanno a pari passo. Amore per Dio e ubbidienza. Vanno a pari passo. Lui ci ha amati per primo, dicono le scritture, e per questa ragione noi possiamo amare Lui. Per amore verso gli uomini, Dio ha iniziato un'opera nuova nell'uomo. Egli vuole iniziarla, realizzarla in ognuno di noi, e aspetta che lo facciamo entrare. Lo accogliamo nella nostra vita, chiedendogli di perdonare la nostra colpa e il nostro peccato, e di riversare nei nostri cuori l'amore divino e vero, come sta scritto nel Romani 5:5. Questa è l'opera dello Spirito Santo. E se lo chiediamo, si realizza la promessa che Dio viene data, che ci viene data in Giovanni 14. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, poi è il Padre mio l'amerà, e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola di voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. L'amore per Gesù è il desiderio di ubbidire alla sua parola. Vanno di pari passo. E dal momento in cui Gesù è entrato nella casa del fariseo, questa donna aveva dimostrato il suo amore per il Signore, per Lui. Il fariseo l'aveva fatto trattato piuttosto con distanza, e non gli aveva dimostrato neppure la cortesia o la cortesia comune a quel tempo di lavargli i piedi, dargli un bacio di saluto e l'olio per unzione. Perché questa differenza? Abbiamo già detto e voglio chiudere. La donna era consapevole delle sue numerose colpe che le erano state perdonate, mentre Simone non riconosceva il suo peccato. E Gesù non voleva dire con questo che il fariseo non era un gran peccatore, ma ha sottolineato che Simone non aveva mai riconosciuto la sua colpevolezza. E Simone non aveva un rapporto col Signore. Se lo avesse avuto, avrebbe amato anche lui il Signore come quella donna peccatrice. Noi tutti siamo dei grandi peccatori, noi lo sappiamo. Sappiamo quanto è grande il perdono di Gesù. E per questa ragione noi tutti possiamo amare molto il nostro Signore. Versetto 28. E Gesù ha poi dichiarato pubblicamente che i peccati della donna erano stati perdonati. Non le era stato perdonato perché amava Gesù, bensì il suo amore era la conseguenza del peccato. E questo è anche appunto il nostro tema stamattina. L'amore è stato la conseguenza del perdono. Amava molto perché le era stato perdonato molto. E Gesù ha assicurato ancora una volta, un'altra volta, che la fede l'aveva salvata e che poteva andare in pace. E questo è qualcosa che nessun psicologo è in grado di fare. La psicologia può cercare di spiegare le cause e la causa dei complessi di colpa e negarne la necessità, ma non può mai dare la pace e la gioia che Gesù può dare, perché quello è l'opera dello Spirito Santo. Amen. Vorrei ringraziare. Grazie Signore per questo capitolo, per questa lezione che tu hai voluto mettere nella tua scrittura. Grazie che qui abbiamo potuto vedere nel tuo cuore come batte per noi. E grazie Signore che tu puoi far sì che noi sentiamo quell'amore verso di te come frutto della salvezza, come frutto della tua grandiosa volontà di perdonare, come frutto di essere entrato nella famiglia di Dio. E ti preghiamo, Signore, opera tu in noi. Aiutaci a crescere in questo, che l'amore verso te possa andare pari passo con l'ubbidienza. Signore, te lo chiedo anche per me personalmente. Aiutami a farti vedere, a farti conoscere il mio amore verso di te nella ubbidienza personale. Te lo chiediamo nel tuo santo nome, Gesù. Amen.
Amen.